con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Tre minuti e 48 secondi del mattino, è martedì, buongiorno, benvenuti, bentornati ancora una volta ascoltatori e ascoltatrici, questo è il Demone del Tardi. Stamattina tante cose da dire, tante cose da fare, non è vero, ma è bello crederci, ma comunque cominciamo subito con un riassuntino. Allora, la Finlandia entra nella NATO, la Svezia entra nella NATO, anche McDonald's, che è uscito dalla Russia, probabilmente a breve entra nella NATO. Urca, attenzione, che si comincia a stare stretti nella NATO, a breve resteranno solamente posti in piedi, quindi buoni, state buoni, mettetevi in fila e non spingete, perché c'è una tale ressa per entrare nella NATO che tra un po' dovranno metterci i buttafuori all'ingresso, come succede al billionaire, un ruolo, quello del buttafuori, che sembra perfetto per Erdogan, che magari non ha il physique du rôle, ma che certamente ha la faccia cattiva e che già sta strattonando via svedesi e finlandesi che stanno provando a imbucarsi nel privé. Chi invece si occupa del veto all'embargo sul petrolio russo è Orban, che però, non è riuscito a imporre il blocco del televoto all'Eurovision. Niente da fare, vittoria schiacciante dell'Ucraina, che a conti fatti sembra essere fino ad ora, così a occhio, il principale contributo della UE alla causa di Kiev. Una vittoria che però ha suscitato polemiche, che polemiche, e non solo nella giornalista russa che voleva lanciare un Satan 2 direttamente su Torino, cosa che non avrebbero pensato nemmeno gli interisti dopo il fallo di Giuliano su Ronaldo. No, tutti a far polemica sulla vittoria dell'Ucraina all'Eurovision, perché il pezzo era orrendo effettivamente e la vittoria assegnata solo in virtù dell'invasione russa. Va bene, ok, ma allora cosa dovremmo dire della vittoria di Valerio Scanu, che ha vinto a Sanremo senza che nemmeno fosse stata invasa la Sardegna. Ma cosa dovremmo dire? Occhio che adesso l'atmosfera sembra quella. Adesso tutti vorranno farsi invadere pur di vincere l'Eurovision. Se ci invade San Marino, l'anno prossimo potremo vincere magari noi. Ma a proposito di Sardegna, attenzione, perché la Sardegna è protagonista questa mattina della prima pagina del Manifesto. Il fronte sardo in Sardegna entra nel vivo l'operazione Mare Aperto, mega esercitazione NATO a ridosso di alcune spiagge più note. Dopo lo vedremo, ma intanto l'immagine che sembra quella dello sbarco in Normandia di Salvate il soldato Ryan, mentre invece a proposito di territori patri, attenzione perché potremmo avere un Donbass in casa nostra. L'allarme è lanciato da Libero questa mattina in prima pagina. Anche l'Italia ha il suo Donbass, perché pare che nel weekend circa 7000 Schutzen si siano radunati su un grande prato della Val Passiria per rivendicare le loro tradizioni. Traduzione di Libero: anche l'Italia ha il suo Donbass. Ma però il format del momento, il format che anche oggi gerarchicamente vince sui giornali, che cos'è? È il medical sulle condizioni di salute di Vladimir Putin. Ormai sui giornali ci sono più diagnosi che in un'intera serie del Dr. House, e vediamo solamente quelle delle ultime 72 ore. Il Corriere della Sera: lo zar malato si cura con impacchi di sangue di cervo. I nostri affezionati ascoltatori si ricorderanno che questa era però la diagnosi dell'oncologo di Libero, e quindi diamo all'oncologo di Libero quello che è dell'oncologo di Libero, che però viene contestato dall'ematologo del Quotidiano Nazionale, secondo cui sarebbero impacchi sì, ma non di cervo, bensì di renna, forse per mandare un segnale alla Finlandia. Ma per che cosa Putin si farebbe gli impacchi? Bene, l'ipotesi più gettonata è il cancro, tumore del sangue per la Sicilia, tumore alla tiroide per l'ANSA, Parkinson invece secondo la 7. Il viso gonfio, la copertina, gli scatti d'ira sono gli indizi sintomatologici rilanciati dallo staff medico di Repubblica. Secondo la stampa, addirittura lo zar sarebbe stato già operato d'urgenza qualche giorno fa ed è stato predisposto dal Cremlino un piano di supplenza di 10 giorni. Indiscrezione confermata dai sanitari del Giorno, mentre il Gazzettino rivela che è già operativo un gruppo di sosia per sostituirlo durante la degenza. Mentre secondo TGcom a Mosca è addirittura in corso un golpe. Ma attenzione, perché non solo Putin sarebbe malato. La diagnosi shock del Messaggero rivela che mentre Putin ha un cancro, Xi Jinping avrebbe invece un aneurisma e avrebbe anche rifiutato un intervento. C'è poi naturalmente anche l'ipotesi che Putin sia stato avvelenato da Putin stesso, così giusto perché non aveva più nessun altro da avvelenare. L'ipotesi che invece preferiamo, ritornando al punto di partenza, è proprio quella del Dr. House: potrebbe trattarsi di lupus. E così siamo arrivati alle 8:10 del mattino, e attenzione, attenzionissima, perché questa mattina la novità di stagione è che non sono solo in studio, esco per la prima volta a partire dall'inizio di questo palinsesto dal mio personalissimo solipsismo e mi preparo ad annunciare... Mi preparo ad annunciare qui con me niente popò di meno che lei, l'amministratrice delegata della emittente storica della sinistra milanese, signore e signori, Catiu Giarlanzani. E attenzione, panico, è già panico, panico vero tra gli ascoltatori, perché quando si annuncia l'amministratrice delegata a quest'ora, normalmente è solo sinonimo di una cosa, non c'è un'ipotesi due, una cosa, quella lì. E quella lì?
Quella lì, ma non lo so, vorrei lasciare un attimo di dubbio.
No, tu in realtà volevi parlare dell'Eurovision.
No, io volevo parlare dell'Eurovision e poi volevo suggerire a Meredith Grey, è l'unica che può darci l'unica vera diagnosi su tutti questi malati.
Chi è che poteva darci la diagnosi? Te che l'ho persa?
Meredith Grey.
Ah, Meredith Grey.
E allora?
No, perdonami.
È la più longeva.
Grazie, questa era la ragione per cui questa mattina l'amministratrice delegata è qui con noi per sfoderare dal cilindro la diagnosi migliore, e poi resta l'altra ipotesi, quella che sta gettando nel panico tutti quanti ascoltatrici e ascoltatori, ma vi voglio rassicurare immediatamente.
Ma non è che sono lì tutti pronti sul
no, fidati.
E si abbonano e fanno tutte quelle cose, no?
No, è gente che ha tirato il freno a mano per non sbandare mentre stava guidando di fronte all'horror di stagione. Ma tranquilli, vi vogliamo tranquillizzare immediatamente, perché non è quello che pensate voi.
Ma no!
Non si tratta di quella campagna lì, non si tratta degli abbonamenti, anche se gli abbonamenti, come dire, fanno parte, dovrebbero fare parte del vostro patrimonio naturale, ma siccome in sottofondo ci abbiamo una musichina che dice Let's have a good time, che è una specie di proposito collettivo, è una specie di elastico lanciato verso il nostro futuro, siamo qui per dirvi che cosa?
Per dirvi di segnarvi una data, che è domenica 12 giugno.
Save the date, yeah. Save the date! Domenica 12 giugno! E uno a questo punto si domanda, perché me lo devo segnare?
Al parco dell'ex Pini. E già uno dovrebbe ricordarsi più o meno cosa accadeva nei tempi felici prima del Covid.
Sai che sono ammirato dalle pause da retore al femminile come retore, prima che mi dicono no, retore al maschile, mentre l'amministratrice delegata
la retora.
Le pause da retora. 12, save the date, abbiamo
save
detto
the date, 12 giugno,
che è domenica. Parco del Pini, i più astuti l'avranno già capito,
è tornata la festa.
Ragazzi, era questo il senso dell'annuncio. Domenica 12 giugno ritorna finalmente, dopo due anni di devastante stand-by dovute alle emergenze sanitarie, al Covid, a tutta quella roba lì. Finalmente si può fare. Domenica 12 giugno ritorna All You Need Is Pop.
Esatto, ci siamo.
La festona di Radio Popolare, che quest'anno, rimanendo, come dire, in un codice beatlesiano, sarà sì All You Need Is Pop, ma sarà una sorta di come together. Di nuovo tutti insieme, finalmente ce l'abbiamo fatta. Un giorno solo, è perché insomma.
Un giorno solo.
Passo alla volta.
Sì, esatto, un passo alla volta, perché comunque i due anni precedenti, insomma, sono stati pesanti da tutti i punti di vista, però avevamo troppa voglia noi un po' di riaprirci, perché come sapete la radio ha avuto un regime, insomma, per questi due anni un regime molto ristretto, non siamo riusciti a stare, come dire, insieme fisicamente, però adesso si può, e quindi era più importante almeno fare un giorno per ritrovarci, e poi l'anno prossimo faremo il solito weekendone con questa volta un giorno solo, dalle 10 del mattino fino alla Silent Disco, perché la facciamo la Silent Disco anche se è domenica. E con un sacco di cose belle nei soliti spazi, la pedana del faggio, gli orti, il barlume, il palco centrale, insomma il teatro, la cucina, un sacco di cose, e anche uno spazio per i bambini un po' strutturato. Insomma, strutturato meglio del solito.
Il cartellone poi lo snoccioleremo, certo, nel corso dei giorni, delle ore, delle settimane. Ma intanto, ascoltatori, avete di fronte due alternative. La prima: il 12 giugno potete entrare nella NATO, oppure esatto, entrare nel Parco del Pini.
Entriamo,
per All You Need Is Pop.
Nel Parco del Pini,
pare che la Svezia e la Finlandia abbiano già chiesto di entrare al Pini il 12 giugno, e Erdogan ha detto si può fare, a me può andare bene.
Addirittura, ma gli facciamo pagare il biglietto maggiorato.
Allora, dal punto di vista, come dire, politico, della brand image, come dicono quelli che la sanno lunga, l'appoggio di Erdogan non è esattamente il massimo nel caso, però.
Biglietto maggioratissimo, invece. Per
catering lo fa McDonald's, che ha abbandonato la Russia.
Certo, già che ci siamo. Olinda poi è contentissima se viene.
Ah, c'è una joint venture Olinda McDonald's, molto bene.
O contraire. No, diamo due o tre informazioni giusto, insomma, tecniche. Il biglietto sarà sempre 5 euro per l'ingresso, perché comunque abbiamo bisogno di un aiutino per sostenere la festa. Ci sarà ovviamente il solito spazio sotto gli alberi, dove si può pranzare, cenare, eccetera. Non ci saranno gli street food, ma ci saranno dei punti organizzati dal ristorante Yodok di Olinda, con dei cestini, insomma vi diamo da mangiare.
E poi naturalmente, come sempre, tutti gli ingredienti classici della festa: ci saranno concerti, ci sarà teatro, ci saranno incontri letterari, ci saranno live show, ci saranno alcune delle vostre trasmissioni preferite.
I conduttori e le conduttrici del cuore.
Quelle cose lì.
Dai, diciamolo un po' così.
Del cuore. Senti, intanto grazie per essere stata qui con me, che stamattina mi hai sgravato anche, come dire, da un pezzo di lavoro, devo leggere un po' di meno, quindi bene così, ma ricordatevi tutti, e ve lo ricorderemo fino a sfinirvi. 12 giugno, domenica, il Save the Date torna, All You Need Is Pop, la festa di Radio Popolare, che quest'anno sarà finalmente, come dire, la catarsi del ritorno di noi e gli ascoltatori tutti insieme, appassionatamente, finalmente uniti come l'edera. E per celebrare tutto questo, se sei d'accordo, sì, ti metterei per chiudere, per salutarci intanto, a meno che se poi ti sei trovata bene, fermati,
no,
ti giro anche un po' di giornali.
Poi lasciamo spazio alla rassegna stampa, però dai, cos'è che mi metti?
No, se vuoi ti faccio leggere, aspetta.
No, perché poi la vuoi leggere, io non sarei mai capace.
No, però ci sono alcuni giornali che non ho fatto in tempo a sfogliare bene, se vuoi ti leggere, va bene. Insomma, ti metto una cosa che secondo me ti piace più del pezzo ucraino che ha vinto l'Eurovision.
No, un pezzo ucraino non mi piace, posso dire.
Ti metto questa qua, dai. Secondo me non l'hai ancora riconosciuta.
Lo stavo leggendo un messaggio di una mia amica. Non si può, cioè, volevo dirti che non si può fangare, che uno dice vado a lavorare, no, poi ci sono le amiche che ti scrivono. La Raffa, vabbè, è ovvio che amiamo la Raffa.
Ah no, pensavo fosse la tua amica.
No, magari.
Festa, che fantastica è sta festa, ascoltatori. 12 giugno, domenica, All You Need Is Pop, ci vediamo tutti quanti lì.
Vi aspettiamo.
Non devi annunciare, anche come ha chiesto l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, l'aumento degli stipendi?
È un po' presto.
Un po' presto. Pensavo domenica 12 giugno.
No, l'anno prossimo. Facciamo 3 giorni.
Va bene.
Grazie. Abbonatevi.
Buona giornata.
Farei senza di te. E ho capito che non si deve dire mai la verità. Ecco perché faccio questa festa senza di te. Festa, ma che bella questa festa. Ma che bella questa festa. Questa festa senza te. Questa sera sono più contenta,
da questa sera,
è ritornato che aspettavo tanto,
è ritornato,
non sembrava più neppure lui, uno sguardo che non conoscevo, e mi ha detto che era colpa sua, al diavolo la libertà, e mi ha detto senza di te, cosa farei senza di te, e ho capito che non si deve dire mai la verità. E ho capito che non si deve dire mai la verità. Ecco perché faccio questa festa insieme a te. Festa, ma che bella questa festa. Ma che bella questa festa. Questa festa insieme a te.
Allora, ve lo devo confessare, fosse per me, a questo punto io farei un grande medley del meglio della Carrà fino direttamente fino alle 9, anche perché, come dire, riprecipitare dal dionisiaco di All You Need Is Pop, che lo ripeto, torna domenica 12 maggio ex ospedale, al parco dell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, passare da lì e tornare all'evacuazione di Azovstal, francamente mi viene male e mi viene difficile. E allora facciamo che, come dire, la transizione tra la festa e la l'attualità sulle prime pagine dei giornali, la prendiamo proprio dal cartellone di Olionidis Pop. Abbiamo detto, tra le altre cose, ci saranno anche molti incontri letterari. Vediamo se c'è uno slot disponibile anche magari per il nuovo libro, forse il primo libro, pensate, di Gallera, che questa mattina è promosso largamente sulla prima pagina di Libero. Gallera vuota il sacco sul Covid e gli scandali, le rivelazioni in un libro, con la prefazione di Sallusti, che è il direttore di Libero. Naturalmente non è su Gallera che possiamo aprire le letture di questa mattina. Avevamo cominciato dallo spingi spingi per entrare nella NATO, e quindi siamo sulla prima pagina di Domani. La Svezia pronta a entrare nella NATO, Putin spera nella sponda di Erdogan, scrive Davide Maria De Luca. Il governo svedese abbandona due secoli di neutralità e annuncia la sua intenzione ufficiale di entrare nella NATO. Ricordiamo che anche la Svizzera aveva abbandonato tre secoli e passa di neutralità quando in Svizzera avevano menato Borghezio. Restando alla Svezia e alla sua richiesta di entrare nella NATO, la Russia, che fino a pochi giorni fa prometteva imponenti rappresaglie, è tornata sui suoi passi, scrive Davide Maria De Luca. Altri giornali invece non la leggono in modo così ottimistico. Comunque Putin, scrive De Luca, ha detto che l'adesione di Svezia e Finlandia alla NATO non è un problema, a patto che i due paesi non ospitino basi o armi dell'alleanza sul loro territorio. I problemi ora potrebbero arrivare dall'interno dell'alleanza, con il presidente turco Erdogan che ha ribadito la sua intenzione di non dire sì all'ingresso dei due paesi. L'annuncio è arrivato ieri mattina, lo ha fatto la prima ministra socialdemocratica Magdalena Andersson, che ha detto che le procedure formali saranno completate già questa settimana e saranno coordinate con quelle della Finlandia, l'altro paese scandinavo storicamente neutrale che ha deciso di entrare a far parte dell'Alleanza Atlantica. Una volta inviata la richiesta, ci vorranno tra i 4 e i 12 mesi per la sua accettazione. La Svezia è neutrale, non partecipa a grandi alleanze internazionali fin dalla fine delle guerre napoleoniche, i primi dell'Ottocento, e ha mantenuto questo status anche nel corso della Guerra Fredda. La neutralità svedese è stata a lungo incarnata proprio dal Partito Socialdemocratico, ma con l'invasione russa dell'Ucraina gli umori degli elettori svedesi sono cambiati e anche il Partito Socialdemocratico ha abbandonato le sue resistenze. Al momento i sondaggi indicano che circa la metà degli svedesi è favorevole all'adesione alla NATO, mentre soltanto il 25% rimane contrario. In Finlandia invece circa il 60% della popolazione è favorevole all'adesione, secondo gli ultimi sondaggi. La risposta russa all'annuncio svedese è stata confusa e apparentemente contraddittoria. L'ultima parola sulla questione, almeno per il momento, è arrivata dal presidente Putin, che nel tardo pomeriggio di lunedì ha detto all'agenzia Interfax che l'allargamento della NATO non pone una minaccia diretta alla Russia, a patto che i nuovi entrati non divengano basi per armi e truppe NATO. A questo proposito, il governo svedese ha già detto che non intende ospitare basi o armi nucleari sul suo territorio, mentre il governo finlandese ha specificato che non intende porre condizioni alla sua adesione. Ma prima dell'intervento di Putin il tono della diplomazia di Mosca era diverso. Soltanto ieri mattina il viceministro degli esteri Sergei Ryabkov aveva avvertito che i due paesi non dovevano farsi illusioni e che l'adesione all'alleanza avrebbe avuto profonde conseguenze. La settimana scorsa, quando era stata la Finlandia ad annunciare ufficialmente la sua decisione di chiedere l'adesione alla NATO, un comunicato del Ministero degli esteri parlava di rappresaglie di natura tecnico-militare e di altra natura. Venerdì le forniture di corrente elettrica russa alla Finlandia erano state tagliate. Diversi media finlandesi scrivono che le consegne di gas potrebbero subire la stessa sorte nei prossimi giorni. L'interpretazione più diffusa della mossa di Putin è che il presidente russo, messo di fronte al dato di fatto della probabile adesione dei due paesi alla NATO, abbia optato per limitare i danni minacciando rappresaglie, ma solo nel caso in cui i due paesi dovessero ospitare basi e truppe dell'alleanza. Nella lettura, lo so, ho detto media, quindi ci sarà subito qualcuno pronto a dirmi: ma come, media è latino, non è anglosassone? Figuratevi che settimana scorsa ho detto addirittura Rammstein mentre parlando di Rammstein, e quindi vabbè, insomma, amici cari, può succedere, può capitare. Dunque Finlandia e Svezia che che premono per entrare nella NATO a fare il buttafuori, invece c'è Erdogan, scrive Paolo Valentino, corrispondente da Berlino per il Corriere della Sera. L'ostacolo da superare sono appunto le riserve della Turchia, che accusa i due paesi nordici di ospitare organizzazioni come il PKK, che Ankara considera centrali del terrorismo. Al vertice dei ministri degli esteri NATO, il capo della diplomazia turca ha fatto intendere di non voler chiudere la porta al loro ingresso nell'alleanza, e Stoccolma e Helsinki avevano deciso di inviare un gruppo di diplomatici in Turchia nel tentativo di trovare una soluzione. Ma ieri il presidente turco Erdogan ha di nuovo gelato tutti, dicendo che potevano pure starsene a casa, tanto lui dirà di no alla richiesta di adesione. Erdogan ha definito la Svezia un'incubatrice di terrorismo. Probabilmente, scrive Valentino, il sultano sta alzando il prezzo. Ankara, infatti, oltre alla fine dell'ospitalità e dell'appoggio ai curdi, chiede anche che venga tolto l'embargo alla vendita di armi deciso alcuni anni fa da Svezia e Finlandia dopo gli attacchi turchi contro i curdi siriani. Se le obiezioni della Turchia cadessero, il segretario generale della NATO Stoltenberg potrebbe avviare una procedura accelerata per l'adesione, che però non potrebbe riguardare le ratifiche dei parlamenti. A facilitare l'integrazione dei due paesi nel dispositivo atlantico e l'alto grado di interoperabilità dei loro sistemi d'arma con quelli della NATO e una tradizione di esercitazioni comuni che data ormai dal 1994. Proprio ieri è iniziata in Estonia una delle più grandi manovre militari atlantiche degli ultimi 30 anni, con 15.000 soldati dei 14 paesi, denominata Hedgehog, cioè riccio. Altri 3.000 militari sono impegnati in Lituania nella Long Wolf, programmata molto prima dell'invasione russa dall'Ucraina. La doppia esercitazione prevede anche la partecipazione di Svezia e Finlandia, in questo senso in qualche modo già integrate di fatto nella alleanza. E a proposito di esercitazioni, vi dicevo che ci sono immagini da sbarco in Normandia, sulle coste della Sardegna, l'apertura del Manifesto, il fronte sardo, prove di guerra in Sardegna, 3 settimane di fuoco, racconta da Cagliari Costantino Cossu per il Manifesto. 4.000 effettivi provenienti da 7 paesi della NATO si esercitano in questi giorni in Sardegna in simulazioni di guerra. 65 le navi che circondano le coste dell'isola, impegnati anche caccia, elicotteri, sottomarini, reparti anfibi con mezzi da sbarco e veicoli d'assalto. Un'ordinanza firmata dallo Stato Maggiore della Difesa ha dato il via 10 giorni fa a un'imponente manovra a cui è stato dato il nome di Mare Aperto, e si andrà avanti fino al 27 maggio. 3 settimane di fuoco con proiettili, bombe, missili lanciati contro litorali di eccezionale pregio naturalistico, teatro dell'esercitazione come sempre i 3 principali poligoni militari sardi, Quirra, Capofrasca e Teulada. Ma stavolta lo schieramento di forze è talmente vasto che la difesa ha pensato bene di bloccare anche altri siti fuori dalle basi permanenti. Un'ordinanza della Capitaneria di Porto di Cagliari ha infatti vietato l'accesso a 17 aree a mare vicino ad alcune delle spiagge più note, da Poetto a Villa Simius, da Porto Pino a Porto Corallo. Su questi arenili, si legge nell'ordinanza della Capitaneria di Porto, sono vietati il transito, la sosta, la navigazione, l'ancoraggio di ogni tipologia di unità navale, comprese quelle da diporto, nonché le immersioni, la balneazione, la pesca e i mestieri affini. Aggiungo io, non fatevi vedere con un liquidator in mano sulla spiaggia, altrimenti è un niente che vi sparano. E tutto questo accade, racconta Cossu, a stagione turistica già partita. Tutta la costa meridionale dell'isola ed entrambi i tratti sud delle coste orientali occidentali assediati dalle forze militari, mentre, come vi dicevo, ci sono queste immagini di militari sulle spiagge sarde che sembrano un po' i mammutones a Ferragosto. Sono le 8:29, volevo farvi prendere uno stranguglio facendovi pensare di essere in ritardo, e quindi andiamo a chiudere questa prima parte del Demone del Tardi, che ha avuto come cuore, se ve lo siete persi, l'annuncio, lo strabiliante annuncio del ritorno di All You Need Is Pop, la festa di Radio Popolare. Save the date, domenica 12 giugno da mattina fino a tardissima sera. Il luogo, come sempre, è quello dell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini. Ci vediamo là il 12 giugno. Prima di vederci là, ci sentiamo tra poco, subito dopo le notizie delle 8:30, con la seconda parte del Demone del Tardi. Thank you. un po' lennoniana, un po' sdilinquente, un po' sexy. Alle 8:37 minuti, quasi 38, un Lenny Kravitz dannata, Stand By My Woman ad aprire questa seconda parte del Demone del Tardi. E siccome c'ho la schiena decisamente sciancata, mi sono fatto degli impacchi di sangue di cervo nel corso del GR delle 8:30, se funziona su Putin, voglio vedere che non funzioni con il sottoscritto. Eravamo sulle colonne del Corriere della Sera fino a poco fa, a proposito del no di Erdogan all'ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO, e poi c'è l'altro no, che è quello di Orban a proposito dell'embargo sul petrolio russo. Sanzioni, Orban mantiene il veto. Francesca Basso da Bruxelles, corrispondente del Corriere, che dice che qualcosa è andato storto nella pianificazione da parte della UE del sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca, che quello che includeva l'embargo sul petrolio russo. Il risultato è uno stallo nei negoziati tra Commissione UE, Presidenza francese e Stati membri, con Viktor Orban che continua a bloccare il pacchetto. Del resto lo aveva detto fin dall'inizio della guerra, non avrebbe accettato misure che avrebbero messo in pericolo la sicurezza energetica nazionale, e ha ribadito ancora la linea rossa ieri nel suo discorso per il reinsediamento davanti al Parlamento di Budapest. L'Ungheria non ha sbocco al mare, le sue uniche forniture di petrolio arrivano dagli oleodotti russi. Orban si è spinto oltre e ha attaccato l'Occidente accusandolo di essere in preda a una follia suicida. Il prossimo decennio, ha detto, sarà un'era di pericoli, incertezza e guerra. Ha puntato il dito contro la follia del gender, giusto, non poteva mancare anche insieme al gas e al petrolio, e il grande programma per la sostituzione della popolazione europea, che è un tema che ha affrontato anche il suprematista bianco che l'altro giorno ha fatto strage nel supermercato, di cui si scrive oggi sulla prima pagina del Manifesto. Restando però sul tema, a Bruxelles sapevano delle difficoltà dell'Ungheria e dell'abitudine del suo premier a mettere veti. Questa volta il meccanismo degli annunci che procedono l'intesa sulle misure, che è servito a rendere più ambiziosi gli stati membri sulle sanzioni, non ha funzionato. Ormai sono passati 13 giorni da quando la presidente della commissione Ursula von der Leyen ha annunciato alla plenaria del Parlamento UE l'embargo sul petrolio russo, e ancora ieri il consiglio affari esteri straordinario si è concluso senza intesa. Peraltro non era atteso un accordo perché le trattative sono in corso. Il dossier tornerà a livello degli ambasciatori UE, ha detto l'alto rappresentante Josep Borrell nella conferenza stampa al termine della riunione, al quale è intervenuto anche il ministro degli esteri ucraino, che ha sferzato la UE: non posso credere che il sesto pacchetto di sanzioni sia approvato senza l'embargo al petrolio. Borrell ha assicurato che il no di Orban non è politico ma è economico, che è un problema di costi, non di tempo. Il costo dell'adattamento delle raffinerie attuali ad altri tipi di greggio diversi da quello russo e di ristrutturazione delle infrastrutture. Budapest ha quantificato la cifra in 15-18 miliardi di euro, ma il sospetto a Bruxelles è che il premier ungherese abbia puntato fin dall'inizio all'esenzione, partendo dalla considerazione che nel medio periodo la guerra sarà finita e contemporaneamente il paese dovrà portare avanti la transizione verde con altissimi costi. La partita per Erdogan, per Orban, pardon, è anche sbloccare il recovery plan, che la Commissione UE non sta autorizzando perché contesta il mancato rispetto dello Stato di diritto. Ma l'Ungheria non è sola, dietro di lei ci sono anche Slovacchia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Croazia ad avere forti riserve sul embargo. Intanto, restando nel territorio del gas e degli impatti della guerra, la crescita, la guerra di mezzo alla crescita, l'UE apre sui conti rubli e litiga sul patto di stabilità. Marco Bresolini, inviato da Bruxelles per La Stampa, innanzitutto ci ricorda che senza il gas russo l'Unione Europea rischia di andare in recessione. Per la prima volta la Commissione Europea ha calcolato e ammesso i potenziali effetti negativi di uno stop delle forniture, uno scenario che preoccupa Bruxelles e che sembra allontanare ulteriormente la decisione relativa a un embargo sul metano di Mosca, al momento non ancora sul tavolo, ma soprattutto Si tratta di uno scenario che costringe la UE ad andare incontro, seppure ad alcune condizioni, alle richieste del Cremlino sul sistema di pagamento del gas, che impone l'apertura di un doppio conto corrente presso Gazprom Bank. Insomma, ufficialmente approvato il barbatrucco di aprire un conto presso Gazprom e convertire lì gli euro in rubli. I paesi, scrive ancora Bresolin, hanno la necessità di riempire gli stoccaggi per far fronte alle incognite dell'inverno. Nell'ultima settimana le riserve sono salite del 10%. Lo scenario tratteggiato ieri da Paolo Gentiloni registra già oggi una notevole frenata del PIL e un'impennata dell'inflazione, che quest'anno toccherà il suo livello più alto da quando esiste l'euro. Ancora non si può parlare di stagflazione, anche se è un qualcosa a cui guardiamo con molta attenzione, ha spiegato il commissario. Le variabili sono molte e le principali incertezze sono legate all'evoluzione della guerra, oltre all'impatto che questa avrà sui mercati energetici, a partire proprio da quello del gas. Nello scenario base la Commissione prevede una crescita del 2,7% quest'anno e del 2,3% nel 2023. L'inflazione salirà al 6,1% nel 2022, per poi assestarsi al 2,7% l'anno successivo. Nello scenario più grave, con uno stop delle forniture di gas russo, Gentiloni ha sottolineato che entro la fine dell'anno la crescita entrerebbe in territorio negativo. Ovviamente l'impatto sarà asimmetrico e colpirà i paesi maggiormente dipendenti dal gas russo, come la Germania e l'Italia, per le quali uno stop improvviso sarebbe un grave problema. Gli effetti della guerra comunque si stanno già facendo sentire sull'economia italiana, che quest'anno crescerà solamente del 2,4 contro il 4,1 inizialmente previsto, e il prossimo anno non si andrà oltre l'1,9. L'inflazione sfiorerà il 6% per poi scendere nel 2023. Il rallentamento del mercato del lavoro rimane considerevole, tanto che le ore lavorate e gli organici raggiungeranno i livelli pre-crisi entro la fine del 2023, ha detto Gentiloni. Anche il turismo non tornerà ai livelli pre-crisi prima del prossimo anno. C'è poi la questione dei conti pubblici, perché il patto di stabilità rimane sospeso almeno fino alla fine dell'anno, e nei prossimi giorni la Commissione dovrebbe annunciare la sua decisione in merito all'estensione della clausola anche al 2023. Il tema sarà discusso domani nella riunione settimanale dei commissari, ma nelle riunioni preparatorie dei capi di gabinetto è emersa una spaccatura tra chi insiste per sospendere il patto anche l'anno prossimo, la linea Gentiloni, e chi invece frena. Le resistenze sono legate al fatto che le regole prevedono la sospensione dei vincoli di bilancio in caso di recessione dell'intera eurozona, cosa che al netto degli sviluppi della guerra energetica non è prevista. I falchi ritengono dunque che la sospensione non avrebbe solide basi giuridiche. Al di là dei vincoli, il deficit e il debito dell'Italia restano sotto osservazione, seppur in calo. Quest'anno saranno rispettivamente al 5,5 e al 147,9. Questa dunque la situazione, l'impatto economico, tema su cui apre naturalmente anche il Sole 24 Ore. Europa e Italia, crescita rivista al ribasso, e poi il Sole da pari importanza alla gelata Covid sulla Cina, vendite al meno 11%, economia in affanno anche in Cina a causa del Covid. In aprile produzione industriale meno 2,9, vendite al dettaglio meno 11, disoccupazione che sale al 6,1%. Oggi molti giornali aprono sull'evacuazione dell'acciaieria Azovstal, e troneggia un po' dappertutto quell'immagine che avrete visto anche voi circolata in rete, quell'immagine quasi cristologica, o che ambisce a essere cristologica, quasi da miniatura, da crociata, con il combattente del battaglione ucraino a braccia larghe, colpito da un raggio di luce. Un'immagine che per chi invece ha dei riferimenti meno biblici e più pop, sembra quasi una via di mezzo tra Indiana Jones quando va nel sottosuolo egizio e c'è il raggio che colpisce il punto esatto della città perduta, e Highlander quando viene colpito anche lui da un altro raggio. Vabbè, insomma, lasciamo però questo capitolo di cui non ci occupiamo questa mattina, per segnalare che sulle prime di oggi si scrive anche molto per del cinquantenario dell'omicidio del commissario Calabresi, e i principali quotidiani si spartiscono un po' i membri della famiglia Calabresi, perché c'è Mario Calabresi che firma un pezzo e un ricordo per il Corriere della Sera, Gemma Calabresi che è intervistata dalla Stampa, Luigi Calabresi intervistato invece da Repubblica, e poi c'è Adriano Sofri che si è trovato ad essere parte in causa, non tanto in relazione alle vicende giudiziarie che l'hanno coinvolto, quanto in relazione a ciò che racconta lui questa mattina nella piccola posta del Foglio. Scrive Sofri: nell'anniversario dell'omicidio di Luigi Calabresi, 50 anni oggi, ho raccolto e messo da parte, letto no ma è troppo zelo, le cose diverse pubblicate sui giornali o altrove, con l'elementare funzione di Google Sofri Calabresi cerca, e così che ieri mi sono venuti fuori i link con il comando generale dell'arma dei carabinieri, centro nazionale di selezione e reclutamento, il centro che presiede ai concorsi per il reclutamento nell'arma e ai concorsi interni per sottufficiali e ufficiali. La mia presenza là dentro, racconta Sofri, ripetuta nel corso degli anni, fa parte del test per la preparazione alla prova preliminare, suggeriti ai concorrenti. Sono migliaia di quiz di vario argomento, con l'avvertimento che le risposte esatte sono quelle contraddistinte dalla lettera A. E allora presenta il test che lo riguarda e dice: Adriano Sofri è stato condannato all'ergastolo A per l'omicidio Calabresi, B per l'omicidio del generale Dalla Chiesa, C per l'attentato a Giovanni Paolo II, D per la strage di Bologna. Che cosa sarà stato degli aspiranti carabinieri i quali, per qualche singolare circostanza, sapessero che non sono stato condannato all'ergastolo? Si domanda Sofri nella piccola posta, ironizzando su questo singolare multiple choice che gli attribuisce un ergastolo possibile per l'omicidio del commissario Calabresi, ma anche in alternativa per alcuni dei più importanti fatti di sangue avvenuti in Italia, nel paese. Restiamo sulle colonne del Foglio, perché c'è un articolo a pagina 2 che si occupa di armi, ma questa volta non le armi della guerra, bensì le armi della caccia, perché Arnaldo Greco recensisce una rivista che si chiama Wild, scritto Wilde, la rivista del cacciatore a palla. Questo è proprio il sottotitolo. È un bimestrale, scrive Arnaldo Greco, tutto sommato recente, giunto a maggio al suo 26esimo numero, giacché per dire selvaggio sarebbe bastato dire wild. Mi sono lungamente interrogato sul senso della E finale, arrivando perfino a sospettare che il vecchio Oscar, non si sa mai, avesse una passione segreta per la caccia col fucile. Non che scoprire cosa sia un cacciatore a palla sia stato meno complicato, certo, è stato evidente da subito perfino a me che a palla non poteva essere un gergale di al massimo, troppo poco consono, ma recuperare una definizione precisa non è stato semplice. In linea di massima, senza addentrarsi nel dettaglio di calibri, munizioni, armi e regolamenti venatori, par di capire che con cacciare a palla ci si riferisca al modo in cui si cacciano gli ungulati, dunque principalmente cervi, daini, cinghiali, caprioli. Come d'altra parte è evidente dalla rubrica con le foto dei lettori che apre praticamente la rivista. Due pagine di cacciatori nella più classica delle foto, trionfanti insieme alla loro preda. Il trofeo viene così definito, adeguatamente posizionato a favore di telecamera, ma con la ferita mortale nascosta. Curiosamente, nelle didascalie della foto col trofeo si leggono cose come tizio con il suo cinghiale, prelevato con il suo, e qui segue nome ipertecnico del fucile di due righe, oppure Caio con il suo primo maschio di capriolo selvatico, prelevato con la sua, segue nome iperspecifico della carabina e delle sue ottiche. Nota di colore: esistono ottiche Swarovski per armi. In ogni didascalia non può poi mancare Weidmannsheil, spero che si legga così, che pare significhi buona caccia, ed è un po' come merda per gli attori. Ma deve esserci una stretta connessione tra caccia e Germania, visto che tra i pregi di un fucile viene citato il suo appoggia guanciale alla bavarese, e ben 5 pagine del numero sono dedicate alla passione per la caccia di Massimiliano I d'Asburgo, morto nel 1519. E poi ci sono le prove di armi che riguardano il settore dei coltelli. uno dei quali viene addirittura definito coltello iconico. Ma non sono affatto, prosegue Arnaldo Greco nella sua recensione, prove simili a quelle che vediamo in TV col tizio che taglia le lattine a metà, l'unico altro coltello iconico universalmente riconosciuto, qui il riferimento naturalmente all'immortale chef Tony. Allo stesso tempo, conclude, non è giusto pensare che caccia e rispetto per l'ambiente non camminino di pari passo. Per esempio, certe munizioni vengono vendute promettendo effetto terminale garantito e allo stesso tempo un abbattimento pulito rispettando l'ambiente, il grande cerchio della vita proprio. I servizi sul mondo della caccia che però incuriosiscono di più sono altri due. Il primo riguarda la stazione di recupero degli ungulati feriti, che se a prima vista può sembrare riguardare un'opera pia, in realtà si riferisce agli ungulati che vengono feriti da un colpo ma non uccisi. Se il cacciatore non riesce a seguire le tracce della bestia stremata, può chiedere eventualmente aiuto a una di queste stazioni. L'altra analisi ha come titolo Piombo o Free Lead ed è un pezzo attraverso cui si tenta di dare una risposta all'annosa questione: qual è la munizione con cui un cervo preferirebbe essere colpito, con piombo o senza? Perché pare capiti che qualora il colpo non sia mortale i cervi sanguinino nei boschi o addirittura perdano parte delle viscere, e se quelle viscere vengono poi mangiate dagli uccelli allora si rischia un avvelenamento da piombo a catena, e questo finalmente è male per la rivista Wild, rivista del caccia a palla, letta e recensita oggi da un attonito Arnaldo Greco. La cosa curiosa è però che mentre il Foglio a pagina 2 recensisce con la giusta ironia questa intervista, a pagina 1 il titolo del Foglio è Armare ancora Kiev per avere la pace. La logica sembra essere quella della canzone di De Gregori con gli ordigni che ammazzano le persone ma risparmiano gli scoiattoli. A proposito di armi, due cose. Vabbè, visto che c'era il riferimento alla caccia agli ungulati che definisce il cacciatore a palla, c'è l'emergenza peste suina sulla prima del Messaggero. L'Europa blinda la zona rossa di Roma Nord, mentre invece torniamo a parlare di armi da fuoco sul manifesto di oggi. Voleva uccidere più neri possibili. Stati Uniti, strage suprematista a Buffalo, le 10 vittime in un supermercato. E a pagina 9 oggi Luca Celada parla del manifesto del killer con l'ideologia razzista che va in onda su Fox News. Scrive Luca Celada: una monofamiliare con prato tosato d'ordinanza nella tranquilla cittadina immersa nel verde di Upstate New York, genitori professionisti, due fratelli, la maturità con lode, l'iscrizione universitaria in un college nella vicina Brooklyn, una perfetta istantanea di suburbia American middle class che rivela però, come in un film di David Lynch, riflessi sinistri. Qui il riferimento naturalmente è alla scena d'apertura di Velluto Blu con quell'orecchio mozzato che appariva nel prato all'inglese vicino alla falcia erba. Insomma, il classico ritratto dell'americano, del giovane americano apparentemente per bene. Luca Celada che poi riprende anche la triste Spoon River dei recenti attentati di terrorismo suprematista negli Stati Uniti, che dal 2001 hanno costituito il 73% degli episodi di violenza mortale negli Stati Uniti. Nel mirino ci sono i neri, gli ispanici, gli ebrei. Gli attentati sono comunati dalla matrice razzista, ispirati in particolare dalla teoria della sostituzione etnica sempre più prevalente nelle frange dell'estrema destra americana e mondiale. Ricorre nei deliri sacro genocidio di Andres Breivik, l'assassino di Utoya, e che denunciavano gli slogan al summit neonazista di Charlottesville e gli striscioni nella attacco a Capitol Hill il 6 gennaio 2021, ed è quella che ispira il manifesto di 180 pagine caricato in rete proprio dal suprematista di Buffalo prima di trasmettere la strage in diretta su Twitch. L'antisemitismo è fonte originaria dell'ideologia suprematista che nelle incarnazioni contemporanee si contamina di antiglobalismo delle elite, ma non rinuncia alle tentazioni eugenetiche di ben nota origine. Il suprematista di Buffalo rivendica il fascismo come l'ideologia in grado di unificare la razza bianca contro gli usurpatori prima di teorizzare il tasso di fertilità che i bianchi dovranno attenere per restare egemoni. Cita i recenti attentati americani come ispirazione, oltre a quello di Brenton Tarrant alla moschea di Christchurch, anche quello, pensate, di Luca Traini a Macerata. E poi scrive Celada che negli Stati Uniti la paura dell'invasione straniera rimane fondamento collaudato dalla strategia trumpista perorata quotidianamente dagli organi ufficiali come Fox News ai suoi milioni di spettatori. E un sondaggio della Associated Press rivelava la scorsa settimana come un elettore americano su tre ritenga che gli immigrati rappresentino un pericolo imminente per l'influenza culturale, politica ed economica degli americani autentici, nome in codice, per i bianchi in procinto di passare in minoranza. Con questo ho già varcato la mia consueta soglia delle 8:58 minuti, quando devo andare in pubblicità per cedere la linea a Prisma con il Demone del Tardi. Ci sentiamo domani mattina, stesso luogo, stessa ora, ma soprattutto ricordatevi, 12 giugno, domenica, torna All You Need Is Pop, la festa di Radio Popolare. Non prendete impegni, ci vediamo lì.